Giochi sul nostro tavolo, il podcast ludico.
Benvenuti, ciao a tutti, nuova puntata per Giochi sul nostro podcast. Siamo tornati da poco da Essen e oggi con Federico, che ci fa compagnia, parleremo insieme di com'è stata. Intanto per i saluti.
Ciao a tutti.
Niente, allora, prima di tutto, come ti è sembrata quest'anno la fiera? Perché poi facciamo un ragionamento su che come è stato il raccolto. Però com'è stata la fiera? Cosa ne dici?
Ma la fiera sicuramente... A me è sembrata molto diversa rispetto all'anno scorso, però posso immaginare che livello di spaesamento possono aver vissuto quelli che magari ci venivano da dieci anni senza che ci fosse stato mai nessun cambiamento, e poi all'improvviso si ritrovano in tre hall differenti con l'organizzazione degli spazi un po' differente. Io ti dirò, quest'anno mi ci sono ritrovato anche meglio rispetto all'anno scorso. Sarà perché è la seconda volta che vengo, però mi sono riuscito a orientare meglio e a magari massimizzare anche un po' il tempo, come dire, il rapporto fra il tempo a disposizione e la quantità di giochi giocati. Secondo me è perché ero insieme a voi, che siete veramente delle macchine da gioco a qualsiasi cosa, quindi praticamente ho giocato, direi tranquillamente, il doppio dei giochi che ho giocato l'anno scorso. L'anno scorso ero proprio disperso, cioè tipo, figata Essen, è troppo bello, però non giocavo a nulla perché non riuscivo a dire, vabbè dai, proviamo questo, volevo solo giocare ai giochi che avevo già visto altrove e che quindi, però chiaramente essendo i giochi più hype,
più gettonati, era difficile trovarli,
infilarsi. E quindi sì, dai, diciamo che...
No, ma infatti guarda, secondo me è proprio la metodologia migliore quella, cioè fare un mix, nel senso che è chiaro che tu punti anche a giocare, cioè c'è il tuo elenco di titoli privilegiati che vorresti trovare, però se ti fermi a quelli, sono quelli che più o meno sono privilegiati da tutti e li trovi spesso occupati. Invece magari ti diverti un sacco, proprio il bello è, quest'anno mi sembra che abbiamo fatto una quarantina di titoli complessivamente, quindi abbiamo fatto un recordone. Insomma, questo lo puoi fare solo se c'è una disponibilità un po' ampia a provare cose, che poi secondo me è il bello della fiera, cioè è andare là e scoprire.
Tipo l'insettino della Ravensburg, di chi era quello, l'insetto che gira?
Sì. Vabbè, quello lì che poi l'ho portato a casa, cac e l'accac. L'ho portata a casa, il bimbo per una settimana non ha fatto altro che giocare al gioco dello scarafaggio, e la mattina alle 7 si alzava, veniva e diceva papà, prima di andare all'asilo facciamo una partita. Quindi sì, l'ha preso bene.
Quasi me lo prendevo quello lì, mi è divertito anche a me, in più chiaramente è più un gioco, che cioè più un toy che un gioco da tavolo. Di gioco da tavolo
sì.
non ha molto, però è carino, sì, mi è piaciuto.
Sì, che, diciamo, per chi non lo sa, qualche giorno fa è uscito l'articolo sul gioco, ma per chi non lo sa è semplicemente un giochino con un labirinto, con dentro un che si muove da solo, e quindi lo scopo del gioco è fare andare lo scarafaggetto dentro la propria buca, però è divertente, per bambini funziona bene. Comunque, passiamo oltre, a parte cacerlacac. Diciamo in generale, adesso che è passato, sono passati un po' di giorni, quindi hai avuto tempo per far depositare un po' le polveri dell'entusiasmo, cosa ne pensi del raccolto di questo? Perché poi la domanda che mi fanno tutti è quella,
cioè di quello che ho portato io a casa o in generale di quello che ho
visto? Ma in generale, che quello che hai portato, che hai voluto portare, è quello che hai visto, cioè in pratica com'è stata questa annata di Essen secondo te?
Come annata in generale direi che non ci possiamo lamentare, innanzitutto perché è l'annata che vede ritornare William Mattia fra i designer del settore, quindi dopo Puerto Rico direi che poteva anche tranquillamente star lì sulle sue provvigioni a riposare, invece si è voluto cimentare, fra parentesi, immaginati tu con quale aspettativa da parte del pubblico.
Dopo Kylos volevi dire, sì.
Sì, che Puerto Rico non c'entra niente, dopo Kylos, scusa. E niente, quindi ecco, fondamentalmente questo qui già vale molto. Poi è anche stato bello vederlo competere.
Ma a te è piaciuto Spirium? A te piace, parliamo di Spirium, chiaramente.
Ma infatti mi è piaciuto vederlo competere poi con i titoli usciti che invece avevano aspettative un po', diciamo, normali. Per esempio Railroad, Russian Railroad, piuttosto che Glass Strasse della Furland. Questi sono i primi due che mi vengono in mente. Era uno dei tanti giochi e mi fa molto piacere che il giocatore medio giocandoci abbia espresso il suo voto, perché comunque c'era questa lista che variava nel tempo, e abbia espresso il suo voto a prescindere da chi era l'autore, quindi abbia espresso un voto, come dire, onesto. A me mi piacciono le meccaniche di Spirium, penso che siano ben congeniate e ci vorrei giocare prima di esprimere una però effettivamente non ti niego che era il gioco nella mia testa. Quando sono venuto su ho detto, ah cacchio, devo fare una partita Spirium. Poi mi sono detto, ma tanto lo compreranno tutti i miei amici, è su Board Game Arena, me lo ritroverò praticamente che me lo vogliono vendere alla standa, faccio altro. Cioè, infatti ho avuto proprio il piacere in questo Essen qui di giocare veramente ai giochi sconosciuti, di case editrici sconosciute. Questo è stato veramente uno dei piaceri che l'anno scorso invece non avevo goduto, cioè di mettermi lì, sedermi con mister sconosciuto e giocare al giochino, che magari è veramente simpatico, carino, tant'è che ne ho portato a casa uno che è quello lì delle pedine che si trasformano in pezzi degli scacchi
che non sai ancora come si chiama.
Six Making si chiama, ci ho riguardato.
Ah, ok.
Dall'entusiasmo il nome era diventato l'ultimo dei miei problemi, però si chiama Six Making, poi magari ne faccio una recensione, perché io e Paolo Mori ancora dobbiamo capire se è veramente un gioco oppure se è solo un puzzle, però sì, a entrambi è piaciuto molto.
Sì, tra l'altro per i nostri ascoltatori, come al solito, una divagazione dicendo che il gioco di cui parla è una specie di gioco che visivamente si presenta come una specie di dama strana, sì, perché è fatta solo da pedine. Le pedine si impilano e impilandosi acquisiscono capacità di movimento tipiche di alcuni pezzi dei scacchi. Quindi una cosa molto concettuale, perché poi le pedine si muovono solo mangiando, quindi una cosa molto concettuale, molto brucia cervello immediata, e sembra anche, almeno le poche partite che ci abbiamo fatto insieme, mi ricordo al ristorante, sembravano carine. Tra l'altro, visto che siamo in questa vena qua, cioè siamo entrati in una vena più che dire titoli, una vena di Amarcord per le belle giornate di Essen, diciamo che il divertimento in realtà è quello che sono nate interamente di gioco, sì. Cioè mentre anche magari uno dice, anche una domenica uno dice vado, non so, a fare un pomeriggio, una serata in ludoteca, no, qui è proprio, cioè tu ti alzi la mattina e ti trovi nella stanza dove sei carico di giochi, scendi mentre fai colazione e parli dei giochi, vai là, passi l'intera giornata a giocare ai giochi e la sera, che non sei stanco, prendi e vai nella hall dell'albergo a giocare.
Sì, anche stupendo vedere queste hall di alberghi che di solito sono piene di businessmen, completamente piene di giocatori che giocano a tutti i giochi più disparati, anzi anche a giochi che hai appena conosciuto da poco in fiera. Troppo bello, veramente stupendo. Un'altra cosa veramente da sottolineare è la possibilità, per chi vuole cogliere l'occasione, di conoscere altre persone. Cioè, io il giovedì sera me l'ero già preparato, sarei andato ad una cena che ha organizzato un ragazzo che fa un podcast, un ragazzo canadese che fa un podcast che si chiama The Spiel, ed è molto famoso, anzi è uno dei podcast più ascoltati. Chiaramente io lo ascolto, quindi sul podcast lui l'ha detto, ragazzi, chi vuole venire al Spiel Dinner può partecipare. E ho conosciuto della gente bellissima, chiaramente tutti appassionati di questo podcast, ma fondamentalmente appassionati di giochi da tavolo. ho conosciuto.
Ma perché poi la chiave, ti interrompo su questo, perché solo che infatti la chiave è un po' quella che effettivamente tu sei in un posto nel quale tutti quelli che sono lì sono andati lì per giocare e sono giocatori, soprattutto quelli che vengono dall'estero. Cioè, mentre magari quello che abita lì a Essen magari ci fa un salto con la famigliola, ma se uno si è fatto centinaia piuttosto che migliaia di chilometri per arrivare lì, ci va perché gli piace. E tu stai tranquillo che tutte le volte che ti siedi a un tavolo di un qualsiasi dimostratore con altra gente, non trovi mai quello che non capisce il regolamento, fa 200 domande o roba del genere. Trovi sempre qualcuno che gioca da subito. E poi si parla tra tutti di giochi come ma questo è bello, questo non è bello, eccetera, come fossero tutti degli appassionati di vini. E tutti dicono, sì, ma questo è più brain burning, questo è più taking. Cioè, proprio senti proprio la gente che parla degli autori e delle meccaniche sapendo di cosa parla. ed è simpatico questo, perché comunque c'è... È il paradiso del gamer, tutto sommato, diciamolo.
Giovedì sera ero al tavolo con l'inventore di Sentinel of the Multiverse, che è un gioco che in America si è popolato, e un ragazzo che lavora in Pixar, un altro ragazzo che lavora alla Wizard, quelli che fanno WoW, quelli che fanno World of Warcraft, e quindi abbiamo parlato della Pixar, delle cose interne della Pixar, di World of Warcraft, quando devono aggiornare mettere una patch, come funziona, ma di robe da nerd, robe davvero nerd. Che tu dici, hai modo di parlarne chiaramente al circolo ogni tanto, quando vai al circolo a giocare, e poi nella tua vita parli con Fabio Pinco, e al massimo parlo con Nero 79 quando lo trovo online. Invece lì, praticamente, dove ti giri, c'hai un worker placement da una parte, area majority da quell'altra, cioè tutti che parlano parlano la tua lingua, anche se chiaramente non si parla l'inglese, è una lingua comune, ma cioè, potresti parlare per termini di gioco e capirti lo stesso.
Sì, poi io mi ricordo anche che è stata una delle sere di un albergo, quando hai finito di giocare con noi, siccome era solo l'una di notte, hai trovato un gruppo di tedesche. Di tedesche, però, cioè, diciamolo per gli ascoltatori, di tedesche che ne facevano due per uno, nel senso che erano talmente larghe che ciascuna di loro sembrava fossero in due, e ti sei messo a giocare a Season, se non sbaglio, versione tedesca.
Spiegare Season, non ci ho giocato, non ho fatto la partita, anzi il giorno dopo ho chiesto chi avesse vinto, però ho visto che avevano appena scoperchiato Season, stavano lì con le regole che non ci stavano a capire niente, ho detto vabbè, è solo l'una di notte, cosa devo fare? Mi sono avvicinato al tavolo e ho detto guardate, se volete ve lo spiego io, che così facciamo prima. Gli ho fatto fare due turni, cioè gliel'ho spiegato, gli ho fatto fare due turni quando mi hanno detto.
Se dovevi fare anche dimostratore, se non sbaglio dovevi fare anche dimostratore alla Indy, no?
Ecco, proprio nell'ottica di conoscere nuove persone avevo già dato disponibilità nel fare il dimostratore di Coop alla Indy Wars and Games. E fra parentesi sono andato là all'orario preciso, anche un po' di fretta perché dovevo essere lì alle 10, e aprendo alle 10 con tutta la resta non riuscivi, però insomma si erano organizzati, avevano dimostratori in sovrannumero e quindi niente, mi hanno liquidato.
Quindi ti è toccato venire a giocare con noi a CV.
Che peccato. Ah, CV, che bel gioco, madonna mia, devo troppo fare.
CV, curriculum vitae della Granna, lo dico perché... Cioè, se no poi anche chi ci ascolta che magari non ha i riferimenti non lo sa, e ti lascio di nuovo la palla per parlarne, perché CV, è stato così rapito.
Amore a prima vista, cioè proprio mi sono fatto... Quanti turni ho fatto il gioco? Tre turni?
Sì, ma è stato bello perché cioè semplicemente avevano praticamente 1500 scatole che tappezzavano lo stand, e a metà partita ti sei alzato e hai detto devo andare a comprarlo. Cioè, come se lo finissero tutto in quei 10 minuti che finivano dalla faccia del gioco.
Urgenza di dire deve essere mio. Fra parentesi, mi hanno regalato le tre carte promo più belle del mondo, perché il CV, essendo un gioco di svolgimento della tua vita, c'erano tre carte promo che era... Una era viaggio alla fiera del gioco di Essen, e già hai vinto, sei troppo bello. Poi l'altro era un lavoro, game designer, c'è la caricatura di Reiner Knizia, e l'altro era Board Game Collection, era uno dei vari possedimenti, una carta che puoi possedere, che è Board Game Collection, che chiaramente ti dà un casino di punti.
Ma io ti dico solo una cosa, che ti è andata bene, che per credo di convite non è come Via Appia, perché Via Appia ci siamo seduti, Via Appia, per i nostri lettori, è un giochino che vive su un meccanismo particolare di spinta delle pietre, che ricorda molto le macchinette che c'era nel Luna Park, dove buttavi i gettoni e c'era una ruspa che rispingeva. Più o meno il meccanismo è quello. E quando ci siamo seduti al tavolo eravamo tutti affascinati da questo meccanismo. E il nostro gradimento del gioco è andato letteralmente colando a picco durante la partita. Cioè, praticamente, se avessi fatto la stessa cosa, ti saresti dovuto alzare al secondo turno e andare a comprare la scatola, salvo poi buttarla via a fine partita.
No, ma perché a me c'è un melange di vari fattori che mi fa fare l'acquisto compulsivo, e fra questi c'è anche il tema. Ora, il tema di Via Appia, cioè, voglio dire, appiccicato.
Pavimentare una strada, vuoi me?
No, invece ci voce delle immagini che cioè, sono troppo belle, non potevo non comprarlo istantaneamente, poi ti ridadi e capirai. Dadi qua.
Sì, poi in fiera la cosa che trattai un casino è che i prezzi della fiera sono spaventosamente più bassi dei prezzi che trovi spesso durante l'anno, quindi quello ti attira.
Poi. Non so quanto gli ascoltatori lo compreranno CV, ma rosicate, perché io ho pagato 25 euro e mi hanno regalato anche il calendario con le immagini di CV, il calendario 2014.
Vabbè.
Bellissimo.
E questo la dice lunga su di noi, nel senso che invece del calendario Pirelli noi abbiamo il calendario con le immagini di CV, ok? Andiamo avanti. Ognuno si prende quello che si merita, diceva quello.
E niente, poi dopo, ecco, bellissimi queste scoperte di questi giochini. Io ho già scritto a proposito di Caffè Mélange, che mi è piaciuto molto scoprirlo per i fatti miei. Bello anche le serate passate con, come dire, gli inventori di giochi nostrani, quindi Walter Orbert, piuttosto che la Vecchia, a fare le mangiate come solo noi italiani sappiamo fare.
Però adesso a questo punto già siamo, diciamo anche, perché cioè è vero che abbiamo volutamente dato un taglio di cose tra virgolette secondarie, come ricordo il mio Handler del Caribic, che è quel giochino di carte comprato a 5 euro che ha spopolato. Guarda, l'ha trovato un nostro lettore, che ha trovato uno che su BGG lo vende spedendotelo tipo 6,50 euro. Se vai su BGG lo trovi. È un simpatico giochino di carte, 110 carte se non è una cosa del genere. C'è un po' tutto, tra l'altro, nel senso che è un giochino dove ti prendi dei rischi, classico, e nello stesso tempo c'è un minimo di poco di gestionalità, illustrato da Franz Clemens. E costava così poco probabilmente perché l'ha fatto l'Osterisch Spiele Museum, quindi probabilmente è entrato nella logica che probabilmente anche gli autori e i disegnatori l'hanno fatto senza chiedere penso compenso, quindi per quello con pochi euro. E queste sono le cose che ti danno soddisfazione, cioè quelle cose di questo qua l'ho visto girando a un tavolo una sera in albergo, vedevo che giocavano sul giochino, guardato come si chiamava, poi ci sono capitato durante la sera, ovviamente seduto, provato e comprato. No, stavo dicendo i gioconi, perché secondo me rispetto all'anno scorso, cioè io poi sono andato a rivedere un pochino le classifiche di BGG del 2012, no? E ho visto che poi alla fine, l'annata scorsa, che comunque sembrava, tra virgolette, migliore, alla fine non ha riservato poi tutta questa stravalanga di titoli, almeno per me, eccezionali. Quest'anno sono venuto via con parecchi giochi e parecchia roba solida.
Sì, perché Russia Railroad in primis.
Sì, Russia Railroad è stato gioco che veramente sabato sera ci siamo guardati in faccia, finita la partita, e ci siamo detti questo è il più bello. Tra l'altro l'ho rigiocato un paio di settimane fa, ho rifatto un'altra serata con i ragazzi, ho cambiato completamente la strategia.
Commetto che hai vinto.
Sì, no, lì lì in quella seconda partita ho stravinto perché avevo il vantaggio di aver già giocato anche un'altra partita.
Allora Fabio, zitto un attimo, adesso c'è una confessione ai ascoltatori. Fabio è veramente una macchina da guerra delle vittorie nei gestionali in tutti i giochi. Cioè io ci ho giocato praticamente 4 giorni di seguito, ha una capacità di entrare nelle meccaniche, guardare nel futuro di come saranno i turni e massimizzare subito tutte le sue possibili risorse, e anche un'altra cosa che è geniale, cioè è sempre a zig quando tutti gli altri giocatori sono a zag. Cioè, se tutti gli altri giocatori si buttano in una determinata strategia, metti la strategia mainstream, lui riesce a fare leva su questa cosa facendo magari la seconda, il second best, cioè la seconda migliore strategia, e ce la mette nel sedere, ma proprio, cioè, a mani basse. Fabio, te non lo potevi di questo, però io lo posso dire, è così.
No, vabbè, lì magari un po' perché certi giochi c'è un pochino di vantaggio competitivo perché hai letto un po' il regolamento, poi fatto di vederne tanti. Poi anche se sai cos'è, che molto dipende anche, cioè una capacità può essere quella di cogliere certe sfumature delle prime partite, poi ci sono quelli che escono un pochino dopo, magari fanno partita o due e alla terza quarta cominciano a ammazzarsi, cioè ognuno c'ha un po' la sua come capacità da gamer, ecco, quindi niente di...
Se interiorizzo in maniera intuitiva la strategia, finché...
Ma te sei un netrunner, infatti, cioè sei netrunner, cioè uno che gioca un casino di partite.
Però finché sto lì a pensare non sono forte, poi quando invece ho interiorizzato tutte le strategie sono forte. Non a caso cioè torneo di netrunner, purtroppo non sono arrivato primo, ma posso pregiarmi del secondo posto. Lì adesso, torneo adesso, tutto il sabato pomeriggio ho passato a entrare nei server e a difendermi dalle incursioni.
Anche quello fa parte appunto di... Anche quello è Essen,
del conoscere nuove persone, nuovi ragazzi, anche quei ragazzi di Firenze che abbiamo conosciuto all'aeroporto, che poi ci hanno seguito tutti nella logistica, siamo riusciti a spendere poco per muoverci dagli aeroporti, sì, fino a Essen. Sono tutte amicizie che arrivano e vanno, però è bello poter dire ho conosciuto Andrea, ho conosciuto quest'altro, cioè, bello.
No, quello ci siamo, infatti, per carità, è bello quello lì, quei ragazzi che abbiamo visto all'aeroporto erano i ragazzi che avevo conosciuto 2 anni fa a Essen al volo, non ce li siamo più visti da allora, ci siamo visti al volo lì e abbiamo volentieri condiviso il taxi per l'aeroporto, e poi ci siamo visti all'aeroporto e abbiamo giocato insieme. Ma è proprio bello quello, cioè, di capire che tu esci da 4 giorni di Essen, da 4 giorni di fiera, sei stanchissimo, arrivi all'aeroporto, cosa fai? Ti fai un gioco.
Al ritorno eravamo col gruppo di Paolo Mori, che abbiamo fatto tutti i giochi che ci eravamo portati, eravamo tutti sullo stesso aereo, abbiamo giocato in aereo, giocato sempre con Paolo, e poi all'andata invece abbiamo incontrato Alan, l'amico che lo dovreste conoscere visto che ascoltate il podcast, e stava insieme a Santo Pietro, se non mi ricordo male.
Sì, esatto. Perché poi diciamo che mentre per noi visitatori Essen è un posto dove andiamo per provare le cose, per gli autori girano con dei trolley perché portano dietro con sé tutti i prototipi che mollano un po' a destra e a manca. Io per esempio, cioè, mi ricordo, così buttando alcuni nomi, che nel corso della fiera ho parlato appunto con gli italiani, con Obert, con Lanzavecchia, con Borsa, con Berardi, con Gizzi, con Carlo Rossi e chissà quanti, Paolo Mori, chissà quanti ne ho dimenticati. Questi erano solo quelli che ho beccato così girotolando per la fiera. E il bello, questo lo dico, è l'unica nota che faccio rispetto di raffronto con fiere diverse, è che lì c'erano 160.000 persone, mentre per esempio una fiera come Lucca quest'anno ne ha fatte 200.000. L'unica differenza è che là le 160.000 persone andavano praticamente solo per giocare ai giochi da tavolo, perché si chiama anche Comic Action quella fiera lì, però i fumetti sono veramente la parte povera della fiera. Mentre a Lucca ci sono 220.000 persone, 215.000 erotti che vanno lì per altro, e 5.000 che poi gli altri passano anche a vedere i giochi, però non sono partiti per quello, ecco. la differenza è tutta lì.
Praticamente è come se il mondo diventasse stranamente a te favorevole e tutto ciò che ti piace piace anche alle persone che ti stanno di fianco e tu lo sai, e quindi automaticamente si condivide, come dire, questa passione, che di solito è una passione di nicchia. Io quando incontro le persone che mi chiedono ah, cosa fai, sto con la famiglia, lavoro e poi faccio i giochi da tavolo.
Cosa?
Fai giochi di ruolo?
Cos'è?
No, faccio giochi da tavolo, tipo Risico? No, faccio giochi da tavolo tipo Agricola. Ah, non l'ho mai sentito, che strano.
No, ma infatti, diciamo, in sé questa cosa delle, cioè, nelle fiere è normalissimo. Cioè, se tu hai una fiera di automobili, di solito trovi gente che è interessata alle auto, di moto, alle moto e via discorrendo. Quindi c'è una certa normalità in questo. L'unica cosa anomala per noi è che ci sia questa fiera dove tutta quella valanga di gente va per quel motivo lì. Perché, come dicevi te, per noi è abbastanza nicchia, quindi tutto sommato, diciamo, per noi è già enorme come per manifestazione la Play, che io considero per i giochi da tavolo come la manifestazione di punta in Italia, e comunque penso che faccia una roba tipo 20-30 mila come numeri di massima, poi magari mi sbaglio, ma certo non arriviamo a vete di quel tipo, ecco. Però è solo di giochi da tavolo, cioè anche lì è un posto dove ritrovi un pochino più un piccolo quelle sensazioni, però il bello di Essen è che l'80% della produzione di novità è concentrata lì. E quindi tu giri e trovi ogni momento cose, poi il bello è quello di girare, passare agli stand che raccolgono i poll, cioè raccolgono le impressioni al volo dei visitatori, e vedere quali sono i titoli che stanno andando. Così poi ci si butta velocemente verso quegli stand per vedere che cos'è che sta piacendo alla gente. Questo in diretta. E ogni tanto spunta qualche cosa di inatteso, come per esempio mi ricordo Ugo, che ovviamente Nero ha comprato, ce l'ha sottoposto e l'abbiamo cassato, però è bello, anche se non ci è piaciuto è stato bello comunque sapere che alla gente piaceva e a noi no.
Quell'astratto che abbiamo giocato io e il Berna, che avevamo visto che era interessante, ci siamo andati a giocarlo, effettivamente ci ha stupito molto per la sua semplice...
Cos'è, Cappuccino?
Il Cappuccino ci abbiamo giocato, carino, però sì, è un giochetto rispetto... Sì. No, c'era proprio una strada.
Ah, Takamala, quello della Nuke Spile.
Fortuna dei nomi, perché sennò veramente io zero. E sì, a Takamala ci era piaciuto molto, è di una semplicità veramente disarmante, però effettivamente molto, molto profondo, cioè molto cattivo anche, perché comunque un gioco per due è molto, molto cattivo.
E... Ma guarda, io un altro che ho trovato, che te lo dico come... per soluttori esperti, abbiamo trovato un gioco che ha inventato un autore sudamericano, mi sembra, non vorrei dire peruviano o cileno, non mi ricordo, che si chiama Sagario, che era un gioco che...
Me lo ricordo, quello che fa i movimenti di ricochet robot.
Sì, perché quello lì è un gioco che praticamente ha dei pezzi che ricordano tantissimo gli scacchi, no? Ed è una specie di scacchiera composta a forma di croce, con in mezzo un buco. E poi ci sono, è carino perché ci ha messo dentro le pedine di due tipi, cioè tipo pedoni e tipo cavalli, tra virgolette, e poi ci ha messo degli ostacoli che puoi spostare. E questo era carino perché i pezzi si muovono tipo le torri, però poi ci ha inserito un meccanismo che tu tiri un dado e il dado ti dice quanti rimbalzi puoi fare. E con i rimbalzi ti metti lì. Infatti c'è questa variante a Ricochet Robot, perché ti devi mettere a pensare dove riesci ad andare con quel numero di rimbalzo. E comunque questo qua è sudamericano, sembra che là nel suo paese, certo mi sembra peruviano, mi sembra nel suo paese, dice che il gioco comunque vendeva, aveva scritto di tutto un paio di libri su quello, ed è carino perché comunque scopri queste cose, cioè scopri delle cose che comunque hanno una solidità interna, cioè c'è gente che ci ha lavorato per degli anni sopra per crearli, eccetera. Se vai lì nessuno ha mai sentito parlare, perché io ovviamente non avevo mai sentito parlare, lo scopri solo in quell'occasione lì. Quella è un po' la magia, tra virgolette, di Essen. Va bene, dai, ultime cose, prima di chiudere, carrellatona però di tre titoli top che hai visto a Essen. I tre titoli che sono piaciuti di più.
Allora, che mi sono piaciuti di più, Russian Railroad per quanto riguarda i cinghialozzi, e CV, l'ho già detto, e... quali altri giochi possono venirmi in mente? Non lo so, io i nomi lì per lì, cioè, ti saprei dire Coop perché mi è piaciuto dall'anno scorso e ci ho giocato anche quest'anno. Sixmaker, quello della dama che diventa i vari pezzi della scacchiera, degli scacchi. Ma più che i titoli, io onestamente, guarda, i titoli poi emergono in un secondo momento. Quelli che veramente valgono sono quelli che ti ritrovi a giocare dopo un anno che il titolo è già uscito. E io sarei, cioè, più per evidenziare proprio come dire, il senso euforico dell'evento
Sì,
però stiamo già parlando prossimo. Comunque io ti condivido, ti assecondo il Russian Railroad, che secondo me è il titolo migliore, e poi ti potrei aggiungere un Nauticus e un Gluckauf, che sono due titoli di Kramer, però te non l'hai provati, quindi niente, perché era la serata che eri fuori. Niente, mi sa che possiamo. Dimmi.
Chiaramente nel tranne.
Ah, beh, chiaramente nel
No,
tranne.
aspetta, una cosa è fondamentale. Alla fiera c'era l'espansione di Netrunner che ancora non era uscita nemmeno in
Che
America.
l'hai comprata in tedesco,
Io
l'hai
l'ho
comprata,
comprata in tedesco,
giustamente.
che sono un pazzo totale, che non ho la più pallida idea di cosa ci sia scritto sopra. Però va bene, tanto le so già tutte a memoria, quindi le gioco senza dover sapere che cosa c'è scritto. Vabbè, ah, Crossmaster è un titolo che non ci ho giocato, però sto vedendo un riscontro notevole ed è uscito a quanto pare proprio, cioè, l'anteprima era in fiera, mi sbaglio? O era uscito anche prima? Perché l'ho visto giocato molto in fiera.
No, ma era da un po' che era in giro, però, perché mi ricordo di averlo visto, sì, quello con i pazzetti, no? Ce l'ho, eh?
Ah, l'hai preso?
Preso, devo provarlo. Ma perché mi sembrava carine, cioè al limite riciclo le statuine per i bimbo, perché sono veramente belle.
È un gioco veramente bello e che innesca un certo livello di, come dire, di dipendenza.
Vabbè, bisogna avercelo il tempo per diventare dipendenti, però va bene. Niente, vai. Mi sa che facciamo un salutone a tutti, grazie per averci ascoltato in questa puntata un po' anomala.
Pazzia della puntata post-Essen, post-Euforia. Dai, ci sentiamo per puntate un po' più strutturate, un po' più solide, un po' più.
Sì, questo qua era più una chiacchierata così a briglia sciolta un po'. Per ricordare quello. Ok, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.